State ascoltando SBS Italian.
E questa mattina ai microfoni di Radio SBS noi continuiamo a parlare di emergenza coronavirus, continuiamo a parlarne in particolare dall'Italia, dove chiaramente le conseguenze, lo stiamo vedendo, sono molte per tutti i cittadini, però ci siamo chiesti anche quali fossero quelle appunto per gli stranieri che vivono in Italia, che sono tantissimi, richiedenti asilo, rifugiati, persone che spesso vivono in situazioni di grandi numeri, diciamo così, vivono tutti insieme in strutture di accoglienza, e quindi abbiamo pensato di provare a capire, insomma, come si sta vivendo l'emergenza coronavirus in questi contesti. Ne parliamo quindi questa mattina con Massimiliano Giacomello, responsabile area accoglienza consorzio comunità Brianza, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Allora, appunto, si tratta più di una visione da lontano di tutto quello che comporta questa emergenza del coronavirus. Appunto, noi da lontano vediamo tutto quello che sta succedendo in Italia, una situazione sicuramente tesa. Speriamo in qualche modo, insomma, i numeri davvero inizino a calare, i numeri di contagi, i numeri di malati, pare ci siano in questi giorni accenni positivi, però appunto dicevamo, ci siamo chiesti come stanno vivendo coloro che sono sempre in una situazione più vulnerabile, ovvero appunto le persone immigrate. Ecco, dicevamo che tu sei il responsabile di questo consorzio di comunità, raccontaci un po' la tua esperienza, raccontaci un po' innanzitutto come è strutturato, quante persone sono con voi, dove vivono, raccontaci un po'.
Noi gestiamo dal 2014 l'accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale sul territorio della provincia, perché appunto questo lavoro è affidato dal Ministero alle prefetture, che sono gli organi territoriali del governo. Abbiamo gestito in questi 4 anni circa 5.000 persone. Al momento direttamente stiamo lavorando con 900 persone, che però sono suddivise in diversissime strutture. Abbiamo un paio di strutture grandine, di un centinaio di persone ognuna, un altro paio sulla cinquantina, e poi in realtà abbiamo un centinaio di appartamenti diffusi su tutto il territorio della provincia. Tieni conto che sono 50 i comuni della provincia circa, e noi abbiamo appartamenti in 43 di questi, quindi è in generale abbastanza diffusa la nostra accoglienza. Poi vabbè, appunto abbiamo i centri di cui ti parlavo prima, che invece sono effettivamente un po' più grandi e vabbè, invece hanno più persone dentro.
Quindi Massimiliano, chiaramente dipende dalla situazione, appartamenti o strutture, ma diciamo quante persone più o meno, dai gruppi più piccoli ai gruppi più grandi, possono vivere insieme in questi contesti?
In appartamento hai una media di 5-6 persone, nelle strutture grandi ce ne sono un paio di una cinquantina, una da 50, una da 60, e poi abbiamo le due strutture più grandi che stiamo gestendo, che una è sui 90 e gli altri sulle 130 persone.
Purtroppo sappiamo che appunto all'interno del vostro gruppo di comunità c'è stato anche un caso, quello di Camparada, che è una località nella zona della Brianza, che appunto ha rilevato un caso positivo al coronavirus. Chiaramente non è il primo, non sarà l'ultimo, e sicuramente purtroppo, insomma, con l'emergenza in corso i numeri saranno sempre di più. Ma come viene gestito in questi contesti, appunto in queste strutture, anche perché, se non ho capito male, questo centro è abbastanza grande, come appunto vengono gestiti le persone che vivono all'interno quando c'è una situazione di questo tipo?
Allora sì, il centro è il più grande che abbiamo, è quello da circa 130 persone. La persona stava male da un po', prima del tampone che ha dato la positività. Noi fortunatamente in anticipo, noi tipo è da metà febbraio che tutte le persone che stanno male le mettiamo in isolamento, tra virgolette, o comunque diamo una stanza apposita, stanno lì e cerchiamo di ridurre un po' i contatti verso l'esterno e verso gli altri. Anche in questo caso l'avevamo fatto, quindi su questo siamo stati fortunati e un po' attenti. In realtà lui è stato male, e quando è stato male è stato ricoverato, gli hanno fatto un tampone all'ospedale che è risultato positivo. A quel punto è intervenuta l'ATS, l'Agenzia della Salute Locale, che ha verificato i contatti diretti delle persone e ha messo in quarantena, in isolamento, le persone che avevano avuto più contatti con lui, fondamentalmente la moglie, altre 2 o 3 persone che erano accolte e qualche operatore. Hanno fatto una quarantena di 14 giorni, si è conclusa per tutti, fortunatamente. senza alcun disastro. Lui è stato molto male, però è rientrato in settimana al centro e sta facendo i suoi 14 giorni di isolamento. Confidiamo che vada bene anche a lui. Siamo stati fortunati perché il tipo di struttura in cui stiamo lavorando, che è un vecchio ospizio per una comunità di suore, ha stanze col bagno, cioè ogni stanza ha un bagno, quindi questo ci ha aiutato rispetto all'isolamento delle persone.
Insomma, sostanzialmente una storia che in qualche modo è finita in maniera positiva. Diciamo appunto, questo per voi è stato il primo caso, però purtroppo probabilmente non sarà l'ultimo. Quindi che misure prevedete di prendere, le state già prendendo per gestire in generale magari la prevenzione di prossimi casi, o comunque siete già pronti a gestire eventuali altre situazioni?
Allora, pronti mi pare eccessivo, ci proviamo. Rispetto al caso, una roba in aggiunta, il caso ha fatto uscire ancora di più tutte le problematiche legate alla paura e un po' alla fobia che si sta sviluppando qui, cioè mi viene da dire, a me che abito a Milano guardano quello che va in giro a correre, lì che è un piccolo paesino della Brianza in cui c'è un centro di accoglienza, guardano il migrante che esce e fa un giretto per respirare, quindi lì si è sviluppata soprattutto nella, ma poi comprensibilmente nella popolazione intorno, paura che ha portato a scritti, vari fatti al sindaco, interventi di sindaco, di varie persone. Noi comunque in generale stiamo continuamente essendo in contatto con ATS. Abbiamo fatto una campagna abbastanza forte presso tutti gli accolti, attraverso video, attraverso telefonate, attraverso interventi dei mediatori in lingua, per far comprendere cosa succede, perché poi adesso stanno iniziando a capirlo. All'inizio era una cosa che era molto distante da loro, cioè era di difficile comprensione un po' per tutti, forse per loro di più, perché poi non vedevano nessuno che aveva nessun tipo di problema, mettiamola così. E stiamo tutti i giorni chiamando tutte le persone, perché poi chiaramente anche noi come operatori, dovendo restare il più possibile a lavorare a casa, ci stiamo muovendo utilizzando il telefono. Cioè noi tutti i giorni chiamiamo tutte le persone accolte, chiediamo come stanno, cosa fanno, se sono uscite, se non sono uscite, se sono uscite perché, e insomma li seguiamo un po' così. Abbiamo un po' di casi invece di persone che non hanno un risultato positivo del tampone, quindi formalmente non sono affette da coronavirus, ma che hanno un po' di sintomi, abbiamo attivato un po' di quarantene. Stiamo comunque cercando in tutti i centri di trovare dei luoghi in cui fare isolamento, che a seconda dei centri, cioè di cos'erano prima, perché poi nessun centro è nato come centro vero e proprio, ci dà o meno difficoltà, soprattutto per il fatto del bagno, perché poi ogni camera dovrebbe avere un bagno singolo, però comunque stiamo preparando delle zone in cui farla, e in più stiamo dando a tutte le persone tutti i giorni delle mascherine, così da ridurre la possibilità di contatto diretto in caso ci sia un'infezione.
Ecco, Massimiliano, parlavi della paura e della fobia che si sta generando nella popolazione generale, chiaramente questo succede un po' in tutto il mondo, si guarda sospetti chi ti cammina di fianco, si cerca di mantenere le distanze, insomma chi si informa un po' sa benissimo che è un virus molto contagioso ed è molto complicato da gestire, quindi insomma la paura nella popolazione generale è sicuramente grande. Mi chiedevo come vivono la paura invece questi ospiti che in molti casi provengono già da situazioni traumatiche, situazioni di guerra, da posti dove insomma il coronavirus forse dalla loro prospettiva non è un problema così grosso, perché ne hanno anche di molti più grandi, e soprattutto spesso si tratta di persone che hanno lasciato a casa la famiglia, magari in situazioni molto più precarie di quelle che viviamo nei posti occidentali. Ecco, come percepisci che queste persone stanno vivendo questi momenti? C'è dell'ansia, c'è della paura?
Allora, chiaramente c'è qualcuno che è più bravo di tutti, è più forte di tutti e un po' si disinteressa. In generale no, allora molte persone hanno la giusta paura e la affrontano in maniera ragionevolmente tranquilla, facendo quanto richiesto, non uscendo più possibile e muovendosi un po' poco, insomma, nonostante vivano in situazioni abbastanza complesse, perché poi un appartamento da 5 vuol dire 5 persone in un appartamento, 5 persone che abbiamo deciso noi che stavano insieme, mettiamo così, non l'hanno scelto loro, quindi insomma, poi si sono conosciuti col tempo, ma non è detto che si siano simpatici. Per i grandi centri invece sta iniziando un po' a salire, anche un po' l'ansia e la paura loro, credo un po' perché vedono che le cose succedono. Cioè la persona di Camparada è stata presa in ambulanza e portata via. Cioè comunque vedono che i problemi ci sono. In più il fatto che anche in Africa stia iniziando a succedere li ha consapevolizzati ancora di più. Cioè mettiamolo così, se prima il racconto era solo mio, adesso il racconto è anche di loro e amici loro, e quindi se la sentono molto. Poi chiaramente a questo si aggiunge il fatto che nei centri grossi vivono in 10 in una stanza. Poi molto spesso loro fanno i rider, consegnano il cibo, che è una delle poche cose che si può ancora fare. Quindi escono sempre, escono anche in regola con il decreto ministeriale, però hai le stanze in cui escono in due, gli altri quattro tutti i giorni vengono a dirti: oh, ma io sto attento, ma lui esce, io non esco mai, lui va fuori, poi ritorna, cosa succede, cosa non succede, insomma. Dobbiamo un po' gestire queste cose. Cioè noi stiamo facendo, per quanto possibile, stante la situazione, momenti in cui parliamo con loro. Cioè proviamo a ragionare insieme e capire un po' cosa sta succedendo e come se la stanno vivendo. Sta un po' aumentando l'ansia, questo è innegabile.
Ecco, un altro aspetto che ci può far così riflettere su quanto chi è migrante o chi vive in una situazione un po' di limbo sia in una condizione più vulnerabile rispetto al resto della popolazione è pensare a tutti gli uffici, ad esempio, che sono rimasti chiusi in questo periodo. Ecco, che cosa succede, ad esempio, se sei un migrante e devi rinnovare un permesso di soggiorno in Italia e appunto gli uffici chiusi hanno un servizio limitato negli orari e nel personale, quindi magari difficile accedere? Ecco, come stanno vivendo questo tipo di situazioni queste persone?
Se la vive in maniera più complicata, più complessa, perché comunque chiaramente essendo chiusi tutti gli uffici, essendo più difficile l'ingresso nei comuni e il lavoro presso i comuni, ad esempio la questura ha chiuso tutti gli appuntamenti e quindi gli appuntamenti andranno non si sa quando, non si sa ripartire da che appuntamento, non si sa recuperare cosa. Questa è una situazione che da dove sono seduto io è molto comprensibile, a fronte di invece vivere con un permesso che è scaduto da tempo, che non ti permette, che ti permette di fare poco o niente e che comunque è l'ennesima volta in cui devi aspettare, diventa ancora meno comprensibile, perché poi cioè va a dilatare dei tempi che sono già estremamente dilatati in Italia. Oppure la commissione, ad esempio, è chiusa e quindi nessun richiedente protezione può fare una commissione per decidere se è titolato o meno. Allora, volerla vedere sempre da dove sono seduto, io dico, va bene, se tu non sai niente, ti stai prendendo dei mesi in più. In realtà è una cosa che dà più ansia, che aumenta l'ansia, anche perché poi non è che puoi fare molto. Cioè in questo periodo anche chi aveva un lavoro non ce l'ha più, si è fermato e quindi sta lì a pensare a questa roba.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.